C'è un libro che sempre ha stimolato la mia fantasia e penso anche la vostra, Le avventure di Pinocchio. Chi non ha letto questo libro, ha visto un film, uno sceneggiato su Pinocchio. Tutti abbiamo sognato quando guardavamo quel burattino, no? Da piccoli. Ora, quando leggi Pinocchio, scopri dei principi interessanti in questo libro. Ad esempio, le persone che ti accolgono spesso non sono animate dagli stessi interessi che animano te. Oppure quelli che ti sembrano i più interessanti molto spesso si rivelano i più pericolosi. Ma la cosa che più sorprende quando leggi Pinocchio è scoprire che come lui riesca sempre ad unirsi a persone che gli assomigliano. Bugiarde come lui, sciocche come lui, insensate come lui. E sapete, anche noi come Pinocchio tendiamo ad unirci con le persone che ci assomigliano, che hanno i nostri stessi interessi, hanno le nostre stesse abitudini, hanno i nostri stessi modi di pensare. Sapete che anche il Signore si circonda di persone che gli assomigliano, che sono come Lui, che pensano come Lui, che agiscono come Lui, che hanno gli stessi valori che Lui ha. Leggiamo il Salmo 15 per capire quali sono le amicizie del Signore e come il Signore si circonda di persone che gli assomigliano. Salmo 15. Aspetto che tutti quanti abbiate il salmo. Questo salmo è interessante, inizia con due domande e dice: O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? E qui ci sono la risposta di Davide: Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come ce l'ha nel cuore. Che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia, non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Chi agisce così non sarà mai smosso. Questo è un salmo di Davide che ci mostra fin dal principio quali sono le amicizie del Signore. Quali sono le persone con le quali il Signore si amerà essere circondato? Gli uomini e le donne che saranno alla sua presenza sono descritti in questo salmo. Ma come sono questi uomini e queste donne? E soprattutto, come posso sapere che io sto camminando con il Signore e abiterò alla sua presenza? La risposta in questo salmo si trova in quattro condizioni per camminare e per abitare nella casa del Signore. La prima condizione è che tu devi essere un uomo retto, devi agire con rettitudine. Siamo nel campo della condotta. Se dici di avere comunione con Dio, devi decidere i tuoi valori di fondo. Come agisci? In base a quali criteri scegli? L'uomo del Salmo 15 è un uomo che ha chiari punti di riferimento, ha valori limpidi, non è abituato a mediare rispetto a ciò che è importante. E la sua condotta non si realizza in base alle diverse circostanze della vita. In poche parole, non è un opportunista. La prima condizione si trova al versetto 2. Colui che è puro agisce con giustizia e dice la verità come c'è nel cuore. Davide in questa prima condizione definisce tre aspetti fondamentali di come sarà quell'uomo, quella donna che abiterà con il Signore. In primo luogo, è una persona integra. La nostra traduzione dice puro, ma non trasmette l'idea che Davide vuole trasmettere. In realtà la parola sarebbe integro. Perché quando pensi a puro, pensi a qualcosa di separato, santo, abbiamo cantato oggi la santità di Dio, ma Davide ha in mente qualche altra cosa. Non è la purezza che Davide sta cercando, ma l'integrità di un cuore che ha valori limpidi, che ha valori chiari, che non media su ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. È un uomo onesto, che non privilegia le manovre oscure, è chiaro nel suo modo di operare e tutti gli altri che gli stanno vicini sanno che è un uomo degno di fiducia. In secondo luogo è giusto, guardate cosa dice il testo, agisce con giustizia, è un uomo che ha una bilancia chiara, non è un uomo da doppi pesi, non è un doppio, non è un falso, non è un bugiardo, non è un uomo che agisce contro la giustizia, non fa male al suo prossimo, perché decide e sempre decide di essere un uomo equo. E in terzo luogo è un uomo sincero. Guardate cosa dice. E dice la verità come ce l'ha nel cuore. è un bugiardo, non è un ipocrita, non parla con malizia. Le sue parole sono sempre vere, anche quando questo gli costano le amicizie, un affare o qualsiasi altra cosa. Se dovessi definire questo tipo di uomo, direi che è un uomo che cammina davanti agli altri e lo fa in modo da ottenere la fiducia di questi. Quando le persone pensano a lui, sanno che è un uomo di cui ci si può fidare. La prima condizione per abitare con il Signore è che devi essere un uomo o una donna che agisce con rettitudine. Ora, la mia domanda è: se pensi alle persone che ti conoscono, cosa possono dire di te? Quando agisci, quali sono gli obiettivi che ti proponi? Com'è il tuo cuore? Sei pronto a mediare su ciò che è giusto? Sei pronto a fare delle cose non corrette? Perché a volte la vita ti porta a fare questo. Ma l'uomo del Salmo 15 è un uomo che non ha mediato i suoi valori. È un uomo onesto, trasparente, sincero, vero. E anche quando deve perdere, è pronto a perdere, purché il suo cuore sia integro. Quali sono i criteri che ti guidano quando cerchi un'amicizia? Oppure quando fai un affare? O quando cerchi un lavoro? Cerchi di ottenere comunque ciò che ti sei prefissato, oppure sei pronto a perdere, pur di rimanere integro nel tuo cuore? E questo ci porta alla seconda condizione. Quindi la prima condizione è che tu devi stare particolarmente attento alla tua condotta. Devi essere un uomo o una donna che agisce con rettitudine. La seconda condizione la vediamo nel versetto 3. E tu non devi usare male la tua lingua, né amare i conflitti. Guardate cosa dice il versetto 3. Che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Se la prima condizione è nel campo della condotta, la seconda condizione è nel campo delle tue parole e del tuo potere personale, delle tue azioni. L'uomo che abiterà nella casa del Signore non si serve mai della lingua per danneggiare gli altri né per litigare. Conosciamo un proverbio italiano, no? Che dice che ne uccide più la lingua che la spada. E Davide sta parlando proprio di questo. Dobbiamo sempre essere consci della portata delle nostre parole. Sono proprio le parole che manifestano chiaramente che tipo di uomo e di donna sei. Le tue parole definiscono chi sei, sempre, in ogni circostanza, in ogni evento. Dovresti essere particolarmente attento a controllare le parole che dici. Nelle tue relazioni le parole hanno un'importanza tale che possono distruggere o costruire. Non è un caso che la seconda persona della Trinità venga definita la parola, perché la parola ha una potenza straordinaria, tanto nel costruire quanto nel demolire. Ci sono famiglie dove le parole sono dette come spade per trafiggere. Conosco persone che a causa delle parole oggi stanno pagando il prezzo, attraverso anche un lavoro psichiatrico, psicologico. Le parole hanno una grande potenza e quando non sono ben gestite possono essere veramente delle armi devastanti. L'uomo che abita nella casa del Signore è pienamente consapevole del male che può infliggere con la propria lingua. Egli non usa le sue parole per demolire. Ha rifiutato di esercitare questo potere e accoglie la sfida di essere un uomo pacifico, una donna pacifica. E ancora una volta Davide definisce questa seconda condizione con tre aspetti importanti. Il primo aspetto è che l'uomo del Salmo 15 non calunnia. Guardate cosa dice il testo, che non calunnia con la sua lingua. Non si abbassa a diffondere notizie false dei suoi avversari, non cerca di mettere in cattiva luce i suoi nemici. È molto facile prevalere su coloro che ci sono antipatici. Basta diffondere notizie, non smentirle, lasciarle depositare nel cuore delle persone, e questo nel tempo diventano veramente delle bombe che esplodono. È sufficiente dire delle cose senza smentirle e farle depositare nel cuore delle altre persone, e hai già distrutto la reputazione di un'altra persona. L'uomo che abita con il Signore non utilizza la sua lingua per essere un maldicente. Una delle cose più tremende è una lingua che non sa essere gestita, che non può essere gestita. Sappiamo dalla Bibbia che tutti gli animali del mondo possono essere dominati, ma c'è una sola cosa che non può essere dominata. Giacomo è molto chiaro, la lingua. È un fuoco continuo. Quindi l'uomo del Salmo 15 non calunnia, ma c'è un secondo aspetto è che l'uomo del Salmo 15 è pacifico. Guardate cosa dice: non ne fa male alcuno al suo vicino. È un uomo che abita in pace con le persone. Sapete, i rapporti sociali sono molto arricchenti. ma nello stesso tempo sono frustranti. Tutti noi abbiamo bisogno di avere relazioni, perché siamo stati creati appositamente per avere delle relazioni, ma le relazioni spesso sono problematiche, sono difficili da gestire. E sembra che negli ultimi tempi la gente faccia una fatica enorme a vivere in pace. Guardate le liti giudiziarie che ci sono nel nostro paese, i tribunali sono al collasso. Sembra che la gente non sappia più vivere in pace l'uno con l'altro. Questo è un dramma dei nostri giorni. Eppure l'uomo del Salmo 15 non vuole fare male al suo prossimo. È un uomo che ha deciso nel suo cuore di essere pacifico e dolce con le persone. Non è litigioso, non cerca il conflitto, non cerca la lotta. Usa le sue parole in modo che siano parole che producano pace e non lotta, non guerra. C'è un testo nel libro di Tito, nell'epistola a Tito, al capitolo 3, che ci dice cosa dovrebbe fare un uomo di Dio, che è molto simile al testo di Salmo 15. Guardate cosa dice Tito 3. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona. E qui c'è l'aspetto più importante, che non dicano mai male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. La chiamata cristiana è una chiamata a essere gentili, a essere dolci, a essere mansueti, a essere persone che non amano il conflitto, non amano la lotta, non amano il litigio, ma sono disposti a perdere qualsiasi cosa pur di mostrare lo stesso carattere del Signore che stanno annunciando. Gesù disse di se stesso di essere umile e mansueto di cuore. E una delle cose che Gesù caratterizza, che lo caratterizza, è che di lui non si udiva nelle piazze alcun grido, non contendeva. Io mi chiedo se siamo cristiani qui, se siamo così. Oggi siamo sempre pronti a schierarci per i nostri diritti, a lottare per i nostri diritti. Non importa se un altro deve soffrire oppure no. Noi abbiamo diritto. L'uomo del Salmo 15 è un uomo invece che ha rinunciato a questo. È un uomo che è pacifico, che è dolce, che non lotta con i suoi vicini, ma che è sempre un uomo disposto alla pace. E il terzo aspetto è un uomo che non disprezza le persone. Guardate cosa dice il testo. Ne insulta il suo prossimo. Le persone non fanno altro che insultarsi reciprocamente. Non so se vi piacciono quei talk show che ci sono in televisione, sono interessanti, perché sono talk show dove gli uni e gli altri si insultano reciprocamente. Stavo guardando, penso 2 o 3 sere fa, siccome ci sono le elezioni del 25 settembre, c'era una specie di tribuna politica dove i due candidati non facevano altro che insultarsi reciprocamente. Tu non sai che cosa loro vogliono fare di programma, però sai come insultano i loro avversari. Su questo sei tranquillo e sai come li insultano. L'uomo del Salmo 15 invece ha rinunciato, perché questo è un modo di disprezzare gli altri. Significa non tenerli in alcuna considerazione. Essere nella casa del Signore significa invece avere rispetto per le persone. Qualunque tipo di persona vai davanti, merita il rispetto. Almeno per una cosa sola, perché ha con sé comunque l'immagine di Dio. Sarà un'immagine distorta? Sicuramente. Ma l'uomo del Salmo 15 è un uomo che ha grande considerazione per le persone che ha di fronte. Qualunque tipo di persona avrai di fronte, sia anche il tuo peggior nemico. L'uomo del Salmo 15 è un uomo che non insulta, che non disprezza, che non si erge nella sua superiorità. La tua lingua è una fonte di vita, oppure sei come uno di quegli uomini descritti nel capitolo 3 dell'Epistola ai Romani, dove dice che la loro gola è un sepolcro aperto. Sapete cosa vuol dire questa frase? La loro gola è un sepolcro aperto, vuol dire che è come dalla loro bocca escono cose puzzolenti. Una tomba. Come ti comporti con coloro che ti circondano? Sei sprezzante, cerchi di insultare gli altri per dimostrarti superiore? Oppure sei disposto alla pace, alla mitezza, alla dolcezza? Perché queste sono le caratteristiche dell'uomo che abiterà con il Signore. Questi sono gli amici di Dio. Uomini e donne che parlano come lui, che considerano le persone come lui le considera. Abitare nella casa del Signore significa badare alla lingua e non amare i conflitti. E questo ci porta alla terza condizione che troviamo nel versetto 4, dove dice che chi abita nella casa del Signore è una persona che ha scelto le persone a cui legarsi. Guardate cosa dice il versetto 4. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Qui siamo nel campo delle tue amicizie. La prima condizione è nel campo della tua condotta, valori limpidi, cuore integro. Poi le tue parole e le tue azioni. Adesso passa alle amicizie che tu hai. È un salmo completo. Si occupa di tutte le sfaccettature della vita. Chi abiterà nella tenda del Signore sceglie con cura le sue amicizie. Sappiamo che nessuno vive solo. C'era una famosa citazione, nessun uomo è un'isola. Tutti abbiamo relazioni. Chi poche, chi più, ma tutti siamo in relazione con qualcun altro. E abbiamo bisogno delle relazioni come dell'aria che respiriamo, perché noi siamo formati anche grazie alle relazioni. Sono proprio le esperienze con gli altri che ci aiutano a sviluppare un sano concetto di noi stessi. E inoltre è proprio dal confronto con chi è diverso da noi che possiamo essere arricchiti, questo è ovvio, questo è evidente. L'uomo che abiterà nella casa del Signore seleziona le sue amicizie. Non si accontenta di essere circondato da tante persone, ma valuta con particolare cura le persone che saranno suoi amici. È un uomo che sceglie le amicizie, non si accontenta della superficialità, ma vuole indagare il cuore delle persone che lo circondano. Quest'uomo non cerca amicizie superficiali, egli sa perfettamente che condividere con altri significa unirsi a loro, aver comunione. Per Davide, l'uomo che abiterà nella casa del Signore è qualcuno che ama alcune persone, ma si allontana da altre. Non sono i suoi criteri di amicizia quelli che contano. Non è la simpatia e neppure la bellezza il criterio per cui egli sceglie alcune persone oppure no, o altre. Questo tipo di uomo si fida della valutazione che il Signore fa delle persone. Non tutti gli sono graditi. Vorrei farvi un esempio per spiegare questo concetto. L'uomo del Salmo 15 è un uomo che non si fida di tutti. Sapete, nel Vangelo di Giovanni c'è un episodio particolare, capitolo 2, quando Giovanni spiega la prima Pasqua a cui Gesù partecipò. E al fine del capitolo 2 dice che molti dei giudei credettero in Gesù. Però Giovanni aggiunge un commento interessante. Ma egli non si fidava di loro perché conosceva ciò che c'era nei loro cuori. Beh, il concetto che Davide esprime è lo stesso. L'uomo del Salmo 15 è un uomo che sceglie attentamente le sue amicizie. E non si accontenta di amicizie superficiali, ma amicizie che in qualche modo abbiano dei valori chiari, come lui ha, come lui si propone di avere, come lui si conduce. Non puoi accogliere un'amicizia quando ti rendi perfettamente conto che la persona che hai di fronte non si dimostra degna della tua amicizia. Non puoi fidarti dei furbi, di coloro le cui azioni sono torbide. Non puoi accettare la comunione con coloro che agiscono in modo poco pulito. Questo anche nella Chiesa, mi dispiace dirlo, ma anche nella Chiesa. Non tutti ragionano come te, ho usato lo spagnolo. Tu devi essere un uomo che cerca, una donna che cerca la comunione con quelli che amano il Signore e lo invocano con cuore puro. Questo è quello che Paolo dice a Timoteo, nella sua seconda e ultima lettera, quando dice evita i discorsi profani, allontanati dai falsi maestri, ma cerca la pace, l'amore, la giustizia con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Paolo sapeva che nella Chiesa non tutti avevano un cuore puro e sta chiedendo a Timoteo di cercare uomini e donne che hanno questi stessi valori. Quindi, in poche parole, l'uomo del Salmo 15 seleziona le sue amicizie, seleziona le persone di cui fidarsi e soprattutto è pronto a schierarsi con quelli che onorano il Signore, che lo amano con realtà, con cuore puro. Di quale persone ti fidi? Quali sono le tue amicizie? Sono persone fedeli che amano Dio e temono il suo nome? Oppure preferisci stare in compagnia degli schernitori, come dice il Salmo 1? O sederti con gli empi? O fermarti nella via dei peccatori? Con chi ti senti più a tuo agio nella tua vita? Con i tuoi colleghi di lavoro o con i fedeli della Chiesa? Chi sono veramente le persone che tu ami? Verso le quali riponi il tuo affetto? Che sei pronto a pagare la vita per loro, saresti pronto a dare la tua vita per loro. Sono persone degne o sono superficiali? O sono arroganti, o sono presuntuose, o sono immorali? Se vuoi abitare nella casa del Signore dovrai scegliere bene le persone con cui vorrai camminare. E questo ci porta alla quarta condizione. La prima è la condotta, la seconda le parole e le azioni, la terza è l'amicizia. La quarta La quarta condizione ha a che fare con i soldi e con il potere personale. Guardate come Davide in pochi versetti ha toccato tutti gli aspetti della vita. La quarta condizione si trova nel versetto 5, 4, seconda parte, e la prima parte del 5. Dice, se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Possiamo dire che la quarta condizione per abitare nel Signore è che tu non devi essere avido di denaro, né trarre vantaggio dal tuo potere personale. Siamo nel campo del rapporto con i tuoi soldi, con il potere personale. L'uomo che abiterà con il Signore ha un sano rapporto con il denaro. Non approfitta della sua posizione per avere regali. Ha rifiutato l'avidità e cammina nella semplicità. È un uomo che sa rinunciare al guadagno quando ciò sarebbe un danno per gli altri. E neppure desidera avvantaggiarsi delle situazioni favorevoli. Egli è disposto a rinunciare al profitto quando questo diventa un danno per le altre persone. I soldi sono il desiderio di tutti oggi, non dico niente di nuovo. Non è un caso che la seconda caratteristica degli uomini degli ultimi tempi, dopo l'orgoglio, è che saranno amanti del denaro. Seconda Timoteo capitolo 3 versetto 1, quando Paolo dirà a Timoteo, Timoteo voglio avvisarti di una cosa problematica, negli ultimi giorni verranno tempi duri, difficili, pesanti, perché gli uomini saranno egoisti, virgola, amanti del denaro. È interessante. Credo che tutto ha un prezzo oggi. Non mi stupisce che tante persone siano pronte a rubare, a frodare, perché amano i soldi. Ma l'uomo che abiterà sul Monte Santo si protegge dal pericolo di fare del denaro il suo rifugio. Così tu devi stare attento alle lusinghe del denaro. E ancora una volta Davide usa tre elementi per dimostrare questa condizione. Il primo elemento è che l'uomo del Salmo 15 non muta la sua parola, non cambia la sua parola. Infatti se ha giurato a suo danno non cambia, è un uomo che rimane fedele ai suoi impegni, costi quel che costi. Ricordo un tempo fa un fratello della chiesa, in un'altra chiesa dove io frequentavo, che era stato messo in mobilità, gli fu offerto un lavoro. Lui lo accettò, però poi dopo il datore di lavoro precedente lo richiamò offrendogli più denaro, dicendogli se vieni da me ti do il doppio di quello che ti danno gli altri. Lui disse no, perché ho già dato la mia parola. Quindi l'uomo che nel Salmo 15 è un uomo che anche se ha giurato a suo danno non cambia. Anche se ha dato la sua parola e dopo si dovessero realizzare le condizioni differenti, lui non cambia. È disposto a perdere il profitto perché lui è leale, è fedele agli impegni che ha assunto. Non è come una foglia che cambia in base al tipo di tempo che c'è. Il secondo aspetto che Davide mette in evidenza è che l'uomo che abiterà con il Signore non approfitta delle difficoltà altrui per trarne profitto. Guardate cosa dice il testo. Non dà il suo denaro a usura. Egli viene incontro ai bisogni delle persone, sa che è possibile che gli amici possano avere necessità di soldi e per fare fronte a situazioni difficili. Chi di noi non ha chiesto un prestito a un amico o a un fratello? Eppure questo è un uomo che è pronto ad essere liberale, è pronto a dare i suoi soldi e non approfitta delle difficoltà degli altri per caricare e per chiedere e pretendere di più di quello che gli deve essere ritornato in cambio. È un uomo che ha un rapporto meraviglioso con i soldi, sa liberarsene per fare del bene e non approfitta della sua posizione. E in terzo luogo è un uomo che non approfitta del suo potere. Guardate cosa dice il testo. Né accetta regali a danno dell'innocente. Ovviamente si sta parlando di qualcuno che ha una posizione, che poteva essere un giudice o qualcuno della sua stessa altezza. Però è un uomo che non perverte la giustizia, che non favorisce il clima di clientelismo. Ma è un uomo sincero e onesto, come abbiamo visto prima, e quando lui ha un potere personale non lo usa mai per approfittarsi delle altre persone. È un uomo che non ama i soldi, li usa ma non si fa dominare dai soldi. Qual è il tuo rapporto con i soldi? Il tuo stile di vita dimostra quanto i soldi siano importanti nella tua vita. Ci sono molti credenti che non sto... forse nessuno di voi è in questa categoria, che hanno case stupende, meravigliose, che nessuno vede. Qual è il tuo rapporto con i soldi? Il tuo stile di vita dimostra che tipo di rapporto hai con i soldi. Sai vedere i bisogni nella Chiesa? Sai vedere quando un fratello o una sorella ha realmente un bisogno di soldi che non dipende dalla sua volontà? Sei pronto a intervenire? Sei pronto a guardare quelle opportunità come opportunità che Dio ti mette davanti? Perché il Vangelo prevede anche questo. Perché Efesini capitolo 4 dice: chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente affinché abbia da dare qualcosa a colui che è nel bisogno. E l'apostolo Paolo agli anziani di Efeso disse questo: queste mie mani, non ho voluto né l'oro né l'argento né i vestiti di nessuno, ma queste mie mani hanno lavorato per venire incontro ai bisogni miei e di quelli che erano con me. Siamo pronti a usare i nostri soldi quando vediamo un bisogno nella Chiesa? Forse un fratello che non te lo dice, ma che tu ti rendi conto che ne ha bisogno. Sei pronto, sei liberale, hai un rapporto così chiaro con i soldi che non ti dominano? E sei pronto a disfartene? Sapendo che colui che ti sta guidando ti ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. La vostra condotta non sia animata dall'amore del denaro. Sapete, il Signore chiederà conto di come avremo usato i soldi. Questo è sicuro. La conclusione del Salmo è interessante. Il salmista dice: chi agisce così non sarà mai smosso. Queste sono le amicizie del Signore. La persona che è retta, la persona che usa la sua lingua in modo sano, che non ha mai conflitti, una persona che sceglie le amicizie, chiaramente, ed una persona che non ha mai soldi e non fa vanto del suo potere personale. Adesso però tu potresti pensare: io sono un uomo o una donna così, perché frequento la chiesa regolarmente, assisto a tutte le riunioni, anche se Cristo non è il mio tesoro principale, però sono nella chiesa, quindi ascolto le prediche, le metto in pratica. Quindi io sono un uomo così. Voglio deluderti. Tu non sarai mai un uomo così, mai una donna così. Perché il tuo peccato ti impedisce di essere così. Perché il tuo peccato non ti permette di essere un uomo così. Tu pensi che possa essere facile, in fin dei conti, comportarsi così, perché sei credente. Però ti chiedo di non essere arrogante né presuntuoso, perché è impossibile. Peccherai in una di queste aree e questo ti squalificherà. Nessun uomo, nessuna donna è in grado di vivere questo salmo per se stesso. Solo una persona fu in grado di vivere questo salmo. E la conosciamo tutti. Gesù Cristo. Lui non mentì mai. Lui fu sempre sincero. I suoi nemici dicevano di lui che era un uomo integro. Era un uomo che non usava i soldi per se stesso. Era un uomo che si circondava di certe amicizie e rinunciava ad altre. Era un uomo che era trasparente davanti alle persone, non usò mai il suo potere per pervertire la giustizia. Quello fu l'unico uomo, ed è l'unico uomo che ha diritto di abitare nella casa del Signore. Ora mi sorge una domanda: ma perché quest'unico uomo che ha diritto di abitare nella casa del Signore fu appeso ad una croce? Perché Dio permise per lui una morte atroce. Perché lui decise di farlo? Beh, lui si offrì alla morte per permettere a uomini come me e come te di poter essere amici del Signore, perché senza la sua grazia nessuno di noi in questa mattina può essere questo uomo. Anche se ti sforzi, anche se tu ce la metti tutta, io ti dico: lascia perdere, perché non ce la fai. Se Cristo non è il tuo rifugio, se Gesù non è il tuo Signore, se non hai fatto di lui il tuo centro, esci da questa stanza, perché non ce la farai mai a vivere così, perché il tuo peccato ti impedisce di essere così. Nessun uomo è in grado di vivere questo. Per cui se tu questa mattina sei qui, ma non hai ancora fatto di Gesù il tuo rifugio e pensi di essere un uomo integro, io ti chiedo: corri alla croce di Cristo, perché è l'unico luogo dove tu potrai ottenere l'integrità, dove tu potrai amare veramente la giustizia, perché ti darà un cuore nuovo, una mente nuova, avrai il potere del suo spirito che ti permetterà di vivere questi standard che sono impossibili per gli esseri umani. La potenza di Gesù Cristo è a disposizione di quanti hanno fatto di lui il loro centro, la loro gioia più grande, la loro passione più profonda. Se Cristo non è il tuo centro, io ti dico: non venire la settimana prossima. Perché se Cristo non è il tuo centro, la tua vita è un fallimento. Egli disse: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, ma se non accetti questa vita, potrai sforzarti fino alla fine dei tuoi giorni, non entrerai nella casa del Signore. Non potrai entrare in quella casa, perché il tuo peccato ti squalifica. Ma se Gesù è il tuo Signore, se diventa il tuo Signore, allora sì che sarai un uomo che potrà adempiere queste quattro condizioni. Sarai retto, userai bene la tua lingua e non avrai conflitti, non amerai conflitti. Saprai scegliere le amicizie a cui legarti. E in quarto luogo, non amerai il denaro né trarrai vantaggio dal tuo potere personale. E allora sì che assomiglierai a Dio. Allora sì che potrai dire, io abiterò con il Signore per lunghi giorni, come dice Davide. La mia preghiera è che possiate veramente guardare a Cristo questa mattina e fare di Lui il centro delle vostre vite. Perché senza Cristo, sono convinto di questo, la vita non ha nessun senso. Puoi soltanto trascinare i tuoi giorni fino alla fine, ma alla fine sarai deluso. E purtroppo non abiterai sul Monte Santo. Grazie.